cooling at a wall, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other end of the horn. And the kids with some no-name chump when they know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Ciao ciao amici, bentornati o benvenuti se è la prima volta che ci ascoltate. Questa è la quinta puntata di Jump and Spike, il podcast in italiano sulla pallavolo NCAA. Come sempre a farvi compagnia il sottoscritto Alex Maroldi, ideatore e conduttore di questa trasmissione. Anche questa settimana, come la precedente, usciamo il giovedì, che salvo imprevisti o cambiamenti dell'ultimo minuto sarà un po' il nostro giorno, quindi segnatevelo sul calendario, giovedì Jump and Spike. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita, insieme a tanti altri podcast su Football NFL, NCAA, i ragazzi del Fantasy, il baseball col 108 che è arrivato al momento clou della stagione, basket, Major League Soccer, insomma avete tantissima scelta, quindi vi invito a seguire i podcast della radio perché sono veramente di ottima fattura. Prima di buttarci a capofitto a parlare di volley d'oltreoceano, volevo cominciare facendo i miei complimenti ai ragazzi dell'Under 19 maschile che si sono laureati campioni del mondo di categoria. Prosegue quindi il momento d'oro delle nostre nazionali giovanili e speriamo anche di toglierci tantissime altre soddisfazioni, perché questa sera mentre registriamo le ragazze della nazionale senior sono approdate in semifinale battendo per 3-1 la Russia. Vediamo cosa ci porterà ancora quest'estate 2019, che oramai è arrivata agli sgoccioli. Quello che non è agli sgoccioli, anzi, è il campionato femminile di NCAA, perché nello scorso weekend si sono giocate le prime gare, tra certezze ed alcune sorprese. Vorrei iniziare a parlare velocemente di Stanford, che nelle prime uscite stagionali ha avuto la meglio su Charleston e Duke, chiudendo entrambe le contese con un rotondo 3-0. Kathryn Plummer, ovviamente, e Gates sono le grandi protagoniste dei match. Contro le Blue Devils, la schiacciatrice ha segnato 12 attacchi vincenti con il 45% in attacco. Pensate che alla fine del secondo set aveva l'85% con 9 realizzazioni su 15 tentativi. Mentre la centrale transfer da UCLA con la sua compagna di reparto Fitzmorris hanno messo a segno un totale di 12 muri. Le partite erano sicuramente la portata di questa corazzata, però adesso il calendario si farà molto più difficile. Era sicuramente importante, se non fondamentale comunque, partire con il piede giusto. Partire con il piede giusto è anche quello che doveva fare Nebraska, che ha ospitato l'Husker International, a cui hanno preso parte, oltre che le padrone di casa, la numero 18 del ranking Creighton e il numero 20 Baylor insieme a UCLA. Le Huskers si sono aggiudicate entrambe le partite con Creighton e UCLA per 3-0. Devo però dire che non mi hanno convinto moltissimo, ho visto poco mordente e tanti errori, specialmente da posto 2 e posto 4, le cosiddette pin hitter, come le chiamano negli Stati Uniti. E nonostante i tabellini dicano che Lexi Sun ha avuto degli ottimi numeri e che è stata la migliore realizzatrice in attacco in entrambi i match, a livello di efficienza e a livello di leadership purtroppo secondo me deve ancora fare molti passi in avanti, anche perché se si vuole dare a Maddie Kubik modo e tempo di crescere è necessario metterla in campo e farla giocare. Però gli equilibri della squadra, che vuol puntare in alto, devono essere mantenuti. Quindi il trio di schiacciatrici, che è formato da Sun, Davis e Sweet, deve girare sicuramente molto meglio di quello che si è visto in queste prime partite. Quello che invece non ha nessun problema per Nebraska è il reparto dei centrali, dove Schwanzerbach è molto credibile, mentre Stevens è sempre più leader di questa formazione e padrona assoluta sotto rete. Nella partita contro UCLA nel secondo set, nonostante l'ampio vantaggio delle giocatrici di Nebraska, tutte quante sembravano un pochino spaesate e intimorite, tutte quante tranne la Stevens, che aveva sempre uno sguardo di carica agonistica, misto tranquillità, che fa veramente capire quando un atleta è sul pezzo e ha voglia veramente di fare bene. Per quanto riguarda le altre formazioni dell'Asker Invitational, UCLA è in totale rebuilding, anche se comunque ho visto una squadra che ha voglia di lottare, di stare in campo. Dicevo appunto, nei momenti difficili contro Nebraska erano sempre molto attive, avevano sempre il sorriso, quindi un segno che il lavoro che si sta svolgendo durante la settimana in palestra è buono e lo spirito di base c'è ed è molto importante. Da Creighton invece mi aspettavo qualcosina in più, perché contro Nebraska ha chiuso con un pessimo 6% in attacco e serve sicuramente qualcosina in più per poter impensierire avversarie di un certo calibro. Chi invece viene promosso a pieni voti è Baylor, dove la schiacciatrice Yosanna Priestley, con ben 19 punti in entrambe le partite chiuse per 3-0, ha segnato il 38% in attacco e il 35%. Devo dire che non mi aspettavo una partenza così a razza per Baylor, anche se appunto, come dicevo prima, le avversarie non si sono molto ben comportate, però questo fa ben sperare per il futuro e fa ben sperare anche il fatto che possa diventare una contender all'interno della sua conference. Ci spostiamo ora in North Carolina, dove è andata di scena la sfida tra ACC e Big Ten. Se nella prima giornata tutto è andato liscio, con Minnesota che ha liquidato le padrone di casa di North Carolina con un secco 3-0 e Wisconsin che, grazie alla super prestazione di Dana Reid, che è autrice di 17 attacchi, 2 ace e 41% di efficienza, ha superato agevolmente Florida State, nel secondo giorno gli incontri invece arriva una delle sorprese, anche forse la più grossa di questo weekend, anche se a onor del vero bisogna dire che in tanti, oltre al sottoscritto, avevano commentato la Precision Pool descrivendo la posizione di Minnesota un po' troppo alta per il reale valore di questa squadra. In ogni caso le Gophers subiscono un 3-0 contro Florida State, che per la prima volta nella sua storia batte una squadra, una top 5. I parziali sono di 25-17, 26-24 e 25-21. Pensate che nel secondo set le Seminoles, sotto per 24-20, sono riuscite a rimontare e chiudere il set a loro vantaggio con un break di 6-0, che è segno sicuramente di una grande tenuta mentale e grande convinzione e voglia di fare. La protagonista assoluta di questa vittoria, con 16 attacchi vincenti, 50% di efficienza e 2 muri, è Jasmine Martin, al suono da junior, che è arrivata quest'estate in transfer, fatalità, proprio da Minnesota. Alle Gophers non sono bastate quindi l'ottima prova di Hart e Samedi, che sono andate entrambe in doppia cifra in attacco e 2 muri all'attivo per ognuna, e dovranno riflettere e ridimensionare un po' le aspettative dopo questa sconfitta, perché era sicuramente un po' troppo elevate. Vedremo un po' come si evolverà la situazione in casa Minnesota, anche perché le qualità per fare molto bene ci sono e anche le partite a disposizione, nonostante la Big Ten, come abbiamo detto, sia una conference abbastanza ostica, ma le possibilità di risollevarsi ci sono tutte, quindi le aspettiamo. Per chiudere il giro nella manifestazione, l'ultima partita, quella tra Wisconsin e North Carolina, è stata vinta agevolmente da Redke e compagne con un secco 3-0. Rimaniamo in tema sorprese, perché BYU non perdeva in casa da almeno 2 stagioni ed è stata sconfitta nella terza partita del tournament per 3-1 da Marquette. Le Golden Eagles hanno avuto in Ellie Barber la miglior marcatrice con 19 attacchi, un muro e 43% di efficienza. A dare una mano a Barber, Caitlin Lines, con 17 attacchi, 35% di efficienza, un ace e 3 muri, di cui 2 da soli. Alla fine Marquette ha chiuso con un 35% di squadra, mentre BYU solo il 20%. Le Cougars comunque possono consolarsi, se così si può dire, con la buona prestazione di Medley Robinson e i più di 4.000 spettatori accorsi allo Smith Fieldhouse. Pensate che è stata una partita, l'undicesima partita più vista nella storia di questo programma, e poi ha vinto agevolmente per 3-0 contro Boise State e Utah Valley. È sfumata così la prima giornata la possibilità di BYU di fare un campionato perfetto da 0 sconfitte, anche se comunque questo record, a mio avviso, occupa più pensieri nella testa delle giocatrici che stimoli positivi. In ogni caso, quello che è andato nelle scena nello Utah è più un incidente di percorso, a mio avviso, che un vero allarme, anche se il quarto set dice che l'efficienza in attacco negativa è segno veramente di mancanza di concentrazione, oltre che di altri problemi a livello di squadra. Io vi consiglio di guardare la partita solamente perché Mary Lake è veramente uno spettacolo, un libro che quest'anno ha avuto anche spazio con la nazionale. È uno spettacolo da vedere muoversi sul parquet, alcuni recuperi sono veramente degni di applausi ed è una giocatrice a mio avviso fantastica. Se non fosse purtroppo un libro, secondo me meriterebbe veramente di potersi giocare quantomeno un posto come Player of the Year. Rimaniamo nello Utah, lo stato che ci ha consegnato tantissime sorprese in questo weekend di gare. Passiamo però a sponda Salt Lake City, dove le Utes portano a casa 3 vittorie. Abbastanza scontata era quella contro St. Mary, ma molto importanti in chiave stagionale quelle contro Kentucky per 3-0 e Cal Poly per 3-2. Iniziamo dalla prima sfida della manifestazione tra le Wildcats, al 7° posto del ranking, e le Mustangs, al 23°, che si chiude con un secco 3-0 a favore di Kentucky, con Lyle che orchestra alla perfezione dei suoi attaccanti, in particolare Edmond e Stumbler. Probabilmente rilassamento mentale dovuto alla vittoria contro quella che sulla carta doveva essere un po' l'avversario piuttosto del weekend, ha messo un po' il freno a mano a Kentucky, che si è trovata di fronte alle Utes con una Danny Drews in versione fenomenale. Il suo tabellino a fine partita dirà 11 attacchi e 5 muri vincenti, mentre Kentucky si lecca le ferite chiudendo con un imbarazzante 5% di squadra in attacco. Nella seconda giornata della manifestazione, Kentucky si rialza e conquista la seconda vittoria stagionale contro la modesta St. Mary, mentre Utah mette la ciliegina sulla torta vincendo 3-2 contro Cal Poly, sempre Drew protagonista con 20 attacchi vincenti e 5 muri, insieme a Kenzie Kerber, 19 attacchi, 5 muri e premio MVP della manifestazione. Alla fine saranno ben 18 i muri totali delle Utes, che mettono un sigillo su una sfida tiratissima e veramente molto bella e appassionante. Passiamo ora a parlare di quella che secondo me è stata una delle rivelazioni di questo weekend, Pittsburgh al 12° posto del ranking, che ha conquistato 2 vittorie battendo per 3-0 Cleveland State e Cincinnati. Contro Cleveland State la centrale Lynn Van Bruskin ha chiuso la gara con 11 attacchi vincenti, 52% di efficienza, e la schiacciatrice Kalia Lund con 11 attacchi e 62% di efficienza. Però quello che, su cui vorrei porre l'accento è la partita contro Cincinnati, dove Lund e Williams hanno chiuso con 10 attacchi vincenti, Van Bruskin e Markovic con il 61% e il 58% in attacco, per un totale di squadra del 41%. Ad orchestrare magnificamente questo attacco è stata la palleggiatrice al suo primo anno di college, Lexis Akeo, da Kapolei, Hawaii, che con le sue giocate e le sue scelte ha dato respiro e continuità a tutte quante le sue attaccanti, che hanno veramente fatto, come ho detto prima, delle prestazioni maiuscole. È riuscita a muovere molto bene la palla sulla rete e a non dare dei punti di riferimento a Cincinnati. Cincinnati appunto che al contrario si è rivelata un po' troppo scontata, cercando come soluzioni principali la Mellon, 23% a fine partita, e la sua stella all'opposto Jordan Thompson, che ha chiuso con 9 attacchi e il 25% la sfida contro Pittsburgh. Probabilmente ha pagato un pochino la fatica dell'ottima prestazione del match che la mattina hanno vinto le Bearcats per 3-1 contro South Carolina, dove Thompson appunto ha messo a segno 20 attacchi su 56 palloni, 2 ace e 4 muri. In ogni caso questa partita ci ha detto che Pittsburgh è in ottima forma ed è pronta a dare battaglia. Se Akeo, che è stata premiata alla fine come Freshman of the Week della ACC, continua a giocare su questi livelli con la ricezione vista nel weekend, potremmo essere di fronte veramente alla squadra rivelazione di questa stagione di NCAA. Se finora abbiamo parlato di sorprese e rivelazioni, sorpresa non è invece Illinois, che nella doppia sfida tra SEC contro Big Ten ha sfidato Tennessee e si è aggiudicata entrambi i match per 3-2. Nella prima uscita stagionale, Jacqueline Cade, assoluta mattatrice di entrambe le partite, ha chiuso con 35 punti e 25% nella prima e 25 punti e il 21% nella seconda. In casa Volunteers invece l'unica reggia di confronto con la Quade per una sola partita è la senior Tessa Groups, con 29 attacchi vincenti e il 25% in attacco, ma nella seconda purtroppo commette un po' troppi errori e i 10 punti in attacco vengono cancellati da 10 errori per un tondo 0%. Per Illinois era fondamentale partire bene contro con questa temibile doppia sfida contro Tennessee per poter tenere il passo delle altre formazioni di Big Ten. Adesso avrà una serie di partite abbordabili fino al ritorno in casa del 27 settembre contro la superpotenza Nebraska. Questa partita sarà veramente molto molto interessante in chiave conference, anche se è l'inizio solo delle sfide tra le squadre della Big Ten, nella prima giornata di sfide della Big Ten, però sicuramente sarà qualcosa da gustarci che aspettiamo con ansia. Passiamo ora all'ultima preview di questa Week 1, una delle sfide più interessanti del weekend è stata quella tra Texas e University of Southern California, che si presentavano al Gregory Gymnasium di Austin dopo aver battuto con il medesimo parziale di 3-1 rispettivamente Northern Iowa e Texas State. Alla fine la spunta Texas dopo quasi un'ora e 30 di battaglia, commettendo meno errori, 14 contro 24 di USC, e con il 30% di squadra in attacco delle Longhorns contro il 19% delle Trojans. Tra le giocatrici di Texas in doppia cifra, Eggleston, Fields e White, mentre solo la senior schiacciatrice Kalia Lahner tiene a galla l'attacco delle californiane nonostante una buona distribuzione del gioco di Raquel Lazaro. Una bella vittoria per le Longhorns che serve a caricare l'ambiente in vista delle prossime impegnative sfide contro Minnesota e Stanford. USC invece viaggerà in direzione Iowa per il torneo della University of Northern Iowa, dove oltre alle padrone di casa sfiderà Kentucky e Creighton, tutte squadre insomma che cercano un pronto riscatto dopo un avvio a singhiozzo di questa stagione. Per quanto riguarda i riconoscimenti individuali, il titolo di Player of the Week per questa prima giornata di gare è andato a Jolly Rasmussen, schiacciatrice redshirt junior dell'Università di Hawaii. Protagonista indiscussa della partenza 3-0 delle Rainbow, miglior partenza del 2015 per la squadra dell'isola e la vittoria della Hawaiian Airlines Rainbow Wayne Classic che mancava dal 2013. La squadra di Hawaii ha battuto St. John, San Diego al 21° posto dal ranking e Washington al 18° posto dal ranking. In tutti e tre i match la Rasmussen ha chiuso con 19 attacchi vincenti e percentuali da capogiro. In particolare nella sfida contro le Huskies ha chiuso con il 43% facendo registrare il suo primo double-double di stagione con 10 difese. Nel secondo set è andata addirittura 7 su 10 senza errori con il 70% di efficienza in attacco, lasciando le titolate avversarie ferme ad un misero 25-12. Prima di passare alle partite interessanti della Week 2 più i pronostici di Jump and Spike, un brevissimo colpo d'occhio al ranking pool che è uscito il 2 di settembre. Sono tre i team che sono entrati nel ranking, in una sorpresa, appunto dicevamo Utah, Hawaii e Florida State, mentre tre ne sono usciti, Washington State, Arizona e Cal Poly. Stanford e Nebraska hanno mantenuto la prima e la seconda posizione, ma Minnesota, che è stata battuta da Florida State, ha lasciato ben 5 posti, approdando al numero 8. Texas si è spostata in alto al terzo posto, seguita da Wisconsin, Illinois e Penn State, dando così alla Big Ten 4 delle prime 6 posizioni. Florida si è spostata in alto arrivando al numero 7 e Oregon ha fatto un salto di 2 posizioni alla numero 9, così come anche Pittsburgh che è passata alla numero 10. Per quanto riguarda le partite interessanti da seguire di questa U2 più i pronostici di Jump and Spike, comincio da due partite molto interessanti che si svolgeranno questa sera, mercoledì 4 settembre, perciò domani quando ascolterete il podcast saprete già i risultati, io li inserisco lo stesso nei pronostici. Quindi la prima di cui voglio parlare è Florida State contro Stanford, che secondo me vincerà Stanford, mentre la seconda, Texas, affronterà Minnesota e secondo me la spunteranno le texane. Passiamo ora ai nostri pronostici. Vi ricordo che se volete potete partecipare anche voi commentando sull'account Twitter e scrivendo quelle che sono le vostre previsioni per le partite che ora vi vado ad elencare. Giovedì 5 settembre, dicevamo, Baylor contro Syracuse, vedo Baylor favorita, mentre Wisconsin contro Marquette, sicuramente la mia preferenza va a Wisconsin. Molte le gare in programma venerdì 6 settembre, quelle che secondo me sono da seguire sono Arizona contro Nebraska, che vede Nebraska in vantaggio. Cincinnati deve riscattare la brutta partenza contro Tennessee e secondo me riuscirà nella sfida, quindi il mio favore va a Cincinnati. Creighton contro Kentucky avrà una sfida quasi impossibile, anche perché Kentucky non può permettersi un altro scivolone, quindi la mia preferenza va a Kentucky. Illinois contro Washington, io vedo favorite l'Illinois per continuare la loro corsa. Iowa State contro Penn State, la mia preferenza va a Penn State. Mentre Kentucky contro Southern California, questa volta io mi gioco l'upset e quindi vado su Southern California. Michigan contro Missouri, vedo favorita Michigan. TCU contro Colorado State, una sfida secondo me molto interessante perché TCU mi incuriosisce molto e quindi la mia preferenza va a loro. Northern Iowa contro Creighton, io credo che Creighton sia favorita. Altra sfida estremamente interessante, Wisconsin contro Baylor, e credo che Rettke e compagni avranno la meglio, quindi dico Wisconsin. Per quanto riguarda sabato 7 settembre, Colorado State contro Florida State, io vedo in vantaggio Florida State. Creighton contro Southern California, vedo una vittoria di USC. Colorado contro Illinois, non posso che dire Illinois. Iowa contro Washington, la mia preferenza va a Washington. Minnesota contro Florida, secondo me questa è una partita che vede Minnesota in vantaggio. Michigan State contro Tennessee, io mi auguro di vedere una vittoria di Tennessee perché altrimenti vorrebbe dire una partenza 4-0. Northern Iowa contro Kentucky, anche qui vedo preferito Kentucky, e poi sempre Northern Iowa sfiderà Southern California e anche qui vedo USC favorita. Ultima partita di questo sabato 7 settembre, San Diego contro Nebraska, e qui vedo sicuramente favorita Nebraska. Due partite da seguire la domenica 8 settembre, Marquette contro Baylor, e vedo favorita Marquette. Mentre il piatto forte di questa settimana è Stanford contro Texas, partita assolutamente da seguire, che verrà trasmessa in diretta anche da Pac-12 Network, e secondo me la spunterà Stanford, ma non sarà assolutamente una passeggiata. Molto bene, siamo quasi arrivati in fondo a questa quinta puntata di Jump and Spike, ma prima di salutarvi vi ricordo i contatti, la mail jumpandspike@gmail.com. E come avevo accennato la settimana scorsa, abbiamo un account Twitter, cercate Jump and Spike su Twitter e seguiteci, perché pubblicheremo i link per la lista degli streaming e delle partite e il link per giocare con i nostri pronostici. Per questa puntata è tutto, ci sentiamo la settimana prossima, buon proseguimento da parte mia, un abbraccio grande, buon volley a tutti, ciao!
The Super Smash.
Ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 here comes the ooh, here comes the ooh, here comes the ooh, 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 ooh.